Questo testo ci pone di fronte a un problema di giustizia fra fratelli. C'è un fratello che chiede che l'altro divida con lui l'eredità. Noi non sappiamo se questo vuol dire che il fratello ha rubato l'eredità oppure che chieda maggiore generosità, che condivida con me quello che ha. È più probabile questa seconda interpretazione, ma al di là di tutto c'è una risposta di Gesù, che in realtà poi è una domanda, che dice: uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Questa affermazione di Gesù sembrerebbe un disimpegno dalla richiesta dell'uomo. Invece Gesù andrà avanti e approfondisce dando una risposta adeguata, ma il problema è che c'è da domandarselo: chi lo ha costituito giudice o colui che divide fra di loro, che media fra di loro? Beh, veramente è Dio. È vero che Dio lo costituisce giudice, giudicherà tutte le genti, ed è colui che distribuisce doni agli uomini, è il mediatore, ma lui è mediatore e giudice di ben altro tipo di giustizia. E il problema è questo. In questa storia qui ci sono delle prospettive diverse. Noi ogni cosa che facciamo la leggiamo secondo una qualche prospettiva. Qui c'è una prospettiva di generosità fra fratelli, si chiede che uno sia più disposto a condividere, si chiede una solidarietà, tutto sommato sembra assolutamente lecito. Beh, c'è da dire che però in sé, mentre Gesù sta parlando, questo uomo lo interrompe e gli dice: di a mio fratello che divida con me l'eredità, ovvero sia, questo uomo sta insegnando a Gesù a catechizzare, gli sta dicendo cosa deve dire lui, cioè come deve predicare. Probabilmente il fratello è presente, altrimenti come fa a dirglielo? Allora il fratello è davanti a Gesù ed è fra quelli che ascoltano la sua predicazione. Allora Gesù dice tante cose belle. Perché non gli dice a mio fratello che mi dia un po' dell'eredità? Perché non fai sì che lui sia un po' più generoso? Ma cosa c'è di esecrabile in questa richiesta? Una richiesta ottima, lecita, cioè. Ma io ti dico, ma è possibile che uno viene appresso a te e non è più generoso, non è più disposto a condividere? Il problema non è qui. Il problema è che questo è un modo di leggere che assolutizza i beni di questo mondo. Ovvero sia, chi ha costituito Gesù giudice e mediatore? Secondo quale prospettiva? Perché secondo la prospettiva di questo mondo, tutto ciò che abbiamo è tutto ciò che abbiamo qui. Secondo un'altra prospettiva, quello che abbiamo è solamente una parte di ciò che noi veramente abbiamo. Infatti qui si parlerà di saper arricchire. In questo testo si parlerà di una proposta di arricchimento diversa, di assumere ben altra proprietà. C'è infatti la parabola dell'uomo ricco, che già è ricco, che ha un raccolto abbondante, che di fronte a questo raccolto abbondante pianifica tutta la sua vita secondo questo raccolto abbondante. Ecco, pianificare la vita secondo i beni. Ma è veramente così raro fare questo tipo di operazione? Leggere tutto secondo i beni. Il che non vuol dire che questo è semplicemente sbagliato, è completamente fuori mira. Perché? La vita non dipende dai beni, ovvero sia, i beni hanno un'importanza, certo che ce l'hanno, i beni sono anche uno strumento di amore straordinario, si può fare tanto del bene, si può amare per mezzo dei beni, se però la vita non sta in loro, se la nostra vita dipende da ciò che abbiamo, stiamo combinati tutti piuttosto male, perché tutto quello che abbiamo lo perderemo. Anche un uomo ricco, che già è ricco di suo, che ha un grande raccolto e quindi ha abbondanza sotto tutti i punti di vista, è un uomo che non ha una risposta di fronte a chi gli chieda conto della sua vita. Quando gli viene chiesta la vita, non sa cosa dare in cambio, non sa come poter rispondere a quella domanda. Il nostro problema, infatti, è avere una vita vera. In questo testo noi vediamo che cos'è essere impantanati in una vita piccola, in una vita senza grandezza, in una vita che non sfonda il muro della morte, che non sfonda il muro della fine della nostra esistenza. C'è qualcosa che è di più? Arricchire davanti a Dio, accumulare tesori per sé e non arricchirsi presso Dio, dirà questo Vangelo. Ovvero sia, noi siamo chiamati ad essere molto più di ciò che vediamo e molto più di ciò che abbiamo. e in verità, in qualsiasi relazione, in qualsiasi stato, in qualsiasi rapporto, in qualsiasi giornata della nostra vita, o c'è un invisibile, o c'è un di più, che è più grande di questa materia che vediamo, di quello che abbiamo, di quello che riusciamo ad accaparrare o gli altri possono avere, o la nostra vita è molto vuota, molto inconsistente. Cioè, noi siamo chiamati attraverso questo Vangelo veramente a chiederci con serietà: dove sta la mia vita? Cosa è la mia vita? Io a cosa chiedo la vita e in che cosa la abbandono, in che cosa la appoggio, la rendo stabile, la rendo vera? Noi non possiamo chiedere vita alle cose che sono più piccole di noi. Non possiamo chiedere vita alle cose che sono solo possesso, solo transitorio momento di possesso. Questo non significa che la gestione dei beni su questa terra non conti niente, perché l'amore per la povertà, l'amore per i bisognosi è assolutamente imprescindibile. Ma chi ha amore per i bisognosi? Chi ha amore per i poveri? Chi non considera importante il denaro? Chi considera importanti le persone? Chi considera importante la vita umana? Guardate come noi stiamo in questa epoca della nostra storia, dando molta, troppa importanza all'ordine economico. Questo ci sta rendendo sempre più spietati con i poveri, ci sta rendendo sempre più aggressivi con chi ha poco. Perché? Perché siamo sempre più angosciati, e siamo angosciati per una vita che comunque perderemo. Il nostro è un investimento comunque in perdita. La nostra è una operazione sicuramente fallimentare. Attraverso questo Vangelo noi siamo chiamati a puntare su ciò che resta. È un ottimo momento porsi davanti a questo Vangelo e dire: oggi, se Dio mi chiede la vita, che cosa veramente ho? Che cosa resterebbe di me? Che cosa resta della mia esistenza se io oggi dovessi andare al Padre? Se io dovessi uscire dallo scenario di questa vita, e si può uscire dallo schema di questa vita anche senza morire, con un semplice cambiamento di esistenza, basta una notizia diversa, basta una prospettiva diversa, basta una situazione che cambia, una variazione del nostro supposto assetto stabile, che noi dobbiamo subito verificare quanta vita abbiamo, dove è la nostra vita. C'è da ricordare sempre il nostro esito finale, dal vivere per le cose che restano. Pensare, per esempio, che oggi sia l'ultimo giorno in cui incontriamo le persone che ci stanno intorno. Saremmo così polemici come possiamo essere tante volte? Pensare che è l'ultima volta che abbiamo a che fare con i nostri familiari. Quale tipo di rapporto avremo? Che qualità sarebbe il nostro rapporto? Ecco, c'è chi impara a vivere rispondendo a Dio della sua vita, scoprendo che in fondo ogni giorno è l'ultimo. Perché? Perché questo giorno concreto è l'ultimo di questo genere che mi sarà dato. Il giorno tal di tali, del mese tal di tali, dell'anno tal di tali, sempre è unico e irripetibile. Ogni giorno è l'ultimo, ogni situazione è l'ultima. Noi dobbiamo vivere con la leggerezza di chi non viene giudicato da questo mondo, ma solamente un giudice, un mediatore, uno solo sarà termine di mediazione fra noi e gli altri, il Signore Gesù. Su questa base la nostra vita diventa molto, molto più profonda, molto, molto più seria, molto più autentica, e tutte le cose sono molto più importanti, e tante cose stupide si manifestano stupide per quello che sono. Dov'è la nostra vita? Quanta vita abbiamo? Ogni atto che ci contesta, ogni situazione che diventa una situazione limite, ci permette di verificare quanta vita abbiamo. È una domanda da farsi mille e mille volte.